prima o poi dovremo comprare l'altro locale perché il predicatore non c'entra più qua dentro. Oggi predicherò un messaggio che ho intitolato Giocatori o tifosi. Aprite a Genesi capitolo 13. Sapete, il libro di Galati parla così tanto di Abramo che non ho potuto resistere e sono tornato a Genesi. Genesi capitolo 13, versetti da 1 a 15. Prima di leggere la Bibbia volevo la prima parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola. Signore, ti prego, Signore, che tu guidi le mie labbra, Signore, perché dalla mia bocca non esca niente che non sia conforme alla tua volontà, Signore. Io ogni volta che porto un messaggio ho sempre paura di confondere con le mie sciocche parole la tua semplice verità, Signore. Tu hai un piano così chiaro, un piano così evidente, un messaggio così lampante che le mie parole possono solo che confondere chi mi ascolta, Signore. Ti prego che questo non succeda, che da mia bocca escano parole guidate dal tuo spirito, Signore, non dalla mia testa. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abramo 13:1 dice: Abramo dunque risalì dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quel che possedeva, e Lot era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, argento e oro. Dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto innalzare, e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva greggi, armenti e tende, e il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare insieme. Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. E i cananei perizzei abitavano a quel tempo nel paese. Così Abramo disse a Lot: «Deh, non ci sia contesa fra me e te e fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te? Deh, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, che era tutta irrigata, tutta quanta irrigata, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, come il giardino dell'Eterno, come il paese dell'Egitto, fino a Zoar. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso est. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Cana e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Ora la gente di Sodoma era grandemente depravata e peccatrice contro l'Eterno. Ora, in questo episodio della vita di Abramo ci sono tre punti molto importanti. Cioè, ci sono due persone differenti. Essendo differenti fanno scelte differenti e le scelte differenti portano a conseguenze e a risultati differenti. Ora, i primi due punti sono talmente collegati fra loro che sarà difficile procedere con un ordine, perché le nature differenti che hanno Abramo e Lot sono quelle che portano a fare le scelte e le loro scelte ci dicono le loro nature, quindi sono molto collegati. Cerchiamo di andare per ordine. Per prima cosa notiamo? Che qui c'è un problema. C'è un problema tra Abramo e Lot. Loro sono tutti e due molto ricchi, possiedono molto bestiame e nel territorio dove si trovano non c'è possibilità che possano stare insieme con tutto quel bestiame per motivi di pasto, magari per motivi di acqua, più probabilmente. E quindi devono separarsi. Ora, Abramo, in apparenza, decide di non scegliere, lui sembra delegare la decisione a Lot, ma in realtà Abramo fa una scelta. Abramo fa una scelta di fede. Dio aveva promesso ad Abramo la terra di Cana, loro si trovavano in Cana. Abramo, lasciando scegliere a Lot, dimostra di avere fede, che Dio manterrà la sua promessa. Amen. E che Lot sceglierà un altro posto. Infatti, così succederà. Ora, questo tipo di decisioni può essere anche pericoloso se noi confidiamo sul buon comportamento di un'altra persona. Sapete quella storia di quei due amici che vanno al ristorante e ordinano due bistecche? E il cameriere porta una bistecca molto grande e una bistecca molto piccola in un vassoio. E uno fa all'altro: ma scegli te per primo. E quello prende la bistecca più grossa. Lui confidava sul fatto che per educazione avesse preso la più piccola. Ma lui prende la più grossa. Ma come? Hai preso la più grossa, ma sei un maleducato. Ma scusa, ma perché te, se sceglievi per primo, quale prendevi? Ah, io avrei preso la più piccola. Te l'ho lasciata? Cosa vuoi? Ora, queste sono cose che possono capitare se noi confidiamo nella bontà di persone umane, ma se noi confidiamo nella bontà e nella giustizia di Dio, non saremo mai delusi. Infatti, come ha detto Lot, andò da un'altra parte e lasciò Canaan ad Abramo. Ora, noi sappiamo che Abramo era un credente, quindi non ci meraviglia che faccia una scelta di fede. E che Abramo fosse un credente lo sappiamo fin dalla sua comparsa nella Bibbia. Infatti in Genesi 11:26 si parla della nascita di Abramo. Solo pochi versetti dopo, 5-6 versetti, Genesi 12:1, Dio parla con Abramo e gli fa la prima promessa. Ma Dio dà a Abramo in quell'occasione un ordine contrario a ogni logica umana. Lui dice ad Abramo di lasciare Aram, dove la Bibbia dice che Abramo aveva accumulato grandi ricchezze, e di andare verso Cana. Abramo non esitò a partire, lasciò Aram per andare in Cana. Ora, per capire che tipo di comando Dio aveva dato a Abramo, basti pensare che tra Aram e Cana ci sono circa 800 chilometri. Più o meno la distanza che c'è in linea d'aria tra Grosseto e Francoforte in Germania. Ora, se uno prende l'aereo ci vogliono circa 2 ore, se va col treno sono, minimo sono 8-10 ore, con la macchina si parte dai 10 ore in su, secondo chi guida. Ma al tempo di Abramo non c'erano né aerei, né treni, né macchine, lui andò a piedi. Quindi non si parla più di un viaggio di ore, si parla di un viaggio di mesi, forse un viaggio di anni. Ma Abramo non solo andava a piedi, ma aveva anche un peso da portare, perché aveva delle grandi mandrie di animali. E loro andarono per questo grande viaggio. Abramo fece una scelta di fede, lui lasciò il paese dove aveva prosperato per 75 anni, dove aveva vissuto per 75 anni e prosperato grandemente, aveva grandi ricchezze, per andare dove? In un luogo che probabilmente lui non sapeva neanche dov'era. Non c'erano giornali o televisioni a quei tempi per sapere dove fosse Cana. Ma Dio gli disse: vai in Cana. E lui pose la sua fede in Dio e andò in Cana. Ora, Abramo, se leggiamo la sua storia, vediamo che non era certo perfetto. Lui nella sua vita cadde varie volte. Nel capitolo primo aveva lasciato Canaan per andare in Egitto ha mentito al faraone. Lui cadde varie volte, ma tutte le volte lui torna a Dio. Aprite al Salmo 145. Versetto 14. Salmo 145, 14 dice: l'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono abbattuti. È normale che un credente durante la sua vita cada, anche se questo non dovrebbe succedere. Ma purtroppo spesso la nostra natura peccaminosa prende il sopravvento e allora non cadiamo. Ma Dio è sempre pronto a perdonarci se abbandoniamo il peccato, se torniamo a Lui con umiltà. Prima Giovanni 1,9 e 2,1 dicono: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni 2,1 aggiunge: figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ma seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Abramo cadde varie volte, ma ogni volta torna a Dio con umiltà e ogni volta fu perdonato. Abramo ebbe l'onore di essere chiamato l'amico di Dio. Abramo è il primo di cui la Bibbia dice che è stato giustificato per fede. La sua fede gli fu contata come giustizia, dice la Bibbia. Nella sua vita ci sono sì alti e bassi, ma la sua fede e la sua obbedienza culminano nel capitolo 22 di Genesi, quando Dio gli chiede di offrire un olocausto il suo unico figlio Isacco. E Abramo non esita, Abramo è pronto a farlo. Poi Dio ha misericordia di lui, chiaramente, e non permette che arrivi alle estreme conseguenze, ma Abramo l'avrebbe fatto per fede, perché lo aveva fede che in ogni caso lui aveva una promessa di Dio secondo cui Isacco avrebbe dato ad Abramo una discendenza, e lui aveva fede in Dio che in qualche modo o l'avrebbe resuscitato o avrebbe fatto come poi ha fatto. Comunque Abramo aveva fede in Dio, non sapeva cosa sarebbe successo, ma aveva fede. Quindi Abramo era un credente e questo guidò la sua scelta. Ma vediamo che cosa fece Lot. Versetti da 10 a 12 dicono: allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, e sarà tutta quanta regata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese dell'Egitto. E così Lot sceglie per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro, Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e giunse a piantare le sue tende fino a Sodoma. Versetto 10 dice: Lot vide, e qui comincia il suo problema, proprio come è successo ad Eva in Genesi capitolo 3 versetto 16, ed Eva vide che l'albero era buono da mangiare. Come è successo ad Eva, anche Lot vide e desiderò. I suoi occhi lo portarono a desiderare una cosa a cui non avrebbe nemmeno dovuto avvicinarsi. Lui desiderò quella terra che ha visto così attraente. Lui non si accontentò delle grandi ricchezze che aveva, perché la Bibbia dice che lui era grandemente ricco come lo era Abramo. Lui desiderò averne ancora di più. Prima Timoteo 6,10. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. L'avidità del denaro, averlo desiderato. Non è un peccato essere ricchi. Anche Abramo era molto ricco, ma Abramo evitò di cadere nei due principali problemi che la ricchezza può portare: l'avidità e l'orgoglio. Ci fu un capitolo più avanti, il capitolo successivo, c'è il re di Sodoma che gli offre grandi ricchezze, leggiamolo meglio, capitolo 14 versetto 21. Poi il re di Sodoma disse ad Abramo, qui c'era stata una guerra tra alcuni re, Lot era stato fatto prigioniero, come poi vedremo più avanti, e Abramo andò a liberarlo, sconfisse i re, prese tutto il bottino. E il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone e prendi i beni per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano all'Eterno, il Dio Altissimo, padrone dei cieli della terra, che non avrei preso niente di ciò che ti appartiene, neppure un filo o un legaccio di calzari, perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo. Lui rifiuta. Il re di Sodoma gli offre ricchezze, lo tenta. Abramo dice: no, io non voglio niente, io ho giurato a Dio, io sto con Dio, sto a posto con lui. non voglio sapere niente di te. In Proverbi 30, versetto 8, 9, guardiamo, Salomone chiede a Dio le persone lì. Allontana da me falsità e menzogna, non dammi né povertà né ricchezza e cibami del pane che mi è necessario, perché una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è l'Eterno, oppure divenuto povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Questa è una richiesta intelligente, perché essere molto ricco o molto povero possono causare due problemi opposti. Salomone chiede una cosa giusta: dammi solo quello che mi serve, così evito di inorgoglirmi, così evito di peccare. Abramo si accontentava di ciò che Dio gli dava, e certo Dio gli dava molto, cioè belle forze, ma Abramo non chiedeva ricchezze. La sua vita non era guidata dal desiderio di denaro, come succedeva alla vita di Lot. Lui era contento con quello che aveva, si conformava con quello che aveva, poi aveva tanto, va bene. Certo, Abramo era un credente, lui sapeva cosa era giusto agli occhi di Dio, ma anche Lot era un credente. Solo che mentre di Abramo lo sappiamo 5-6 versetti dopo che compare nella Bibbia, per sapere che Lot è un credente dobbiamo arrivare quasi alla fine della Bibbia. Perché guardando la sua vita è impossibile capirlo. Aprite a secondo Pietro. Capitolo 2, versetti da 6 a 8. Guardate che gran parte della Bibbia dobbiamo passare per sapere che Lot è un credente. Lot compare qua all'inizio, dopo poche pagine. Qui Pietro sta parlando dei falsi dottori, sta dicendo che c'è una condanna per chi... per chi non sta con Dio. E dice, lui parla prima del diluvio, adesso arriva a Sodoma. E condannò a distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti ampiamente. E scampò invece il giusto Lot. Oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati, quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Ora Paolo nel libro di Galati usa Abramo per dimostrare che la salvezza non viene dalle opere ma dalla fede, ma anche Lot non scherzava come esempio. Lot, la vita di Lot è efficace, se non più, perlomeno quanto è quella di Abramo, per dimostrare che le opere non servono per la salvezza. Perché se noi guardiamo la vita di Lot, io sfido chiunque a trovare una opera, non dico giusta, ma mediocre, così così, ce l'ha fatto una cosa, no, non c'è nella vita di Lot qualcosa che possiamo definire giusto. Ma qui Pietro usa tre volte in due versetti la parola giusto riferito a Lot. Lot era giusto. Com'è possibile che Lot era giusto guardando la sua vita? Chiaro, la giustizia di Lot non veniva dalle sue opere, niente, perché non aveva opere da portare come giustizia in ogni caso. Non sarebbe servito neanche se le avesse avute, ma lui non ne aveva nemmeno. Lot, evidentemente, in qualche momento della sua vita ha posto la sua fede in Dio. E questo l'ha reso giusto agli occhi di Dio. Genesi 19, 16, quando parla di istruzione di Sodoma, la Bibbia dice che l'Eterno ha avuto misericordia di lui. Lot aveva posto la fede in Dio in qualche momento della sua vita, non sappiamo quale, ma poi aveva vissuto come voleva. È era stato guidato nella sua vita non dalla fede come Abramo, ma dal suo desiderio di ricchezza. Quindi stiamo parlando di due credenti, ma con due nature diverse. Abramo, possiamo dire che era un credente spirituale. Di Lot, possiamo dire che era un credente carnale. È logico, a questo punto, che le scelte fossero così differenti, pur essendo tutte e due credenti. I versetti che abbiamo letto in Seconda Pietro ci dicono, Pietro ci dice che Lot, mentre abitava a Sodoma, la sua anima giusta era tormentata a causa delle opere malvagie a cui assisteva. Ora, questo versetto ci dice che Lot non stava partecipando attivamente ai peccati che avvenivano in Sodoma. Lui si tormentava per vederli. Chi lo obbligava a stare in Sodoma? Non poteva andarsene. C'era andato di sua spontanea volontà? Ci rimaneva di sua spontanea volontà. Quando fu che lui pagò la prima conseguenza per la sua scelta, perché ogni scelta ha una conseguenza, ci fu una guerra tra il re di Sodoma, il re di Gomorra e altri re contro altri quattro re, e il re di Sodoma e di Gomorra furono sconfitti. Lot fu fatto prigioniero e fu portato via, poi fu liberato, lui ritornò a Sodoma. Nessuno lo obbligò neanche quella volta. In questo episodio dei quattro re contro cinque re vediamo ancora come le due nature differenti portano ancora a scelte differenti. Abramo non ebbe esitazioni quando seppe il rapimento di Lot, radunò 318 uomini e affrontò gli eserciti dei quattro re, 318 uomini contro eserciti, quattro eserciti. Dio anche in quel caso lo protesse, che questa fu un'altra scelta di fede. Dio lo protesse, lui vinse la battaglia, liberò Lot e la sua famiglia. Ora, può sembrare strano, ma è possibile, 318 uomini sconfiggono quattro eserciti. La Bibbia dice che è successo lì, la Bibbia dirà, succederà ancora nella Bibbia. Gedeone, per esempio, con 300 uomini sconfisse un grande esercito. Questo fa parte delle promesse di Dio. Giosuè 23,10, Dio dice, uno solo di voi ne inseguirà mille, perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che combatte per voi. Come Egli vi ha promesso. Lui ha promesso e lo farà. Dio non è bugiardo, Dio non è carnale, Dio è santo. Se ha promesso una cosa, Dio la farà. Ma questo episodio del rapimento di Lot ci dice anche un'altra cosa, che le nostre scelte sbagliate non solo hanno conseguenze su di noi, sulle nostre vite, ma hanno conseguenze anche su altre persone. Ora, la Bibbia non dice se tra i 318 che seguirono Abramo ci furono morti e feriti. Probabilmente no, perché era Dio a condurre la battaglia. Probabilmente loro tornarono tutti a casa sani e salvi. Ma poteva succedere. Comunque, anche se questo non è successo, rimane il fatto che Abramo e 318 brave persone hanno rischiato la vita a causa delle scelte di Lot. Non a causa di qualcosa che hanno fatto loro, ma a causa delle scelte di Lot. A volte le conseguenze delle nostre scelte sono molto più drammatiche. Pensate a tutti quelli che, guidando ubriachi, ammazzano qualcuno che non ha colpa della loro scelta di ubriacarsi, non ha influito nella loro scelta, loro sono ubriacati in loro libera scelta e qualcuno ne paga le conseguenze. Quindi pensiamo bene quando facciamo una scelta, perché ci sono delle conseguenze. Alla fine di quell'episodio poi Lot torna a Sodoma, come abbiamo detto, e questo lo porterà a pagare conseguenze ancora più pesanti. Quando Sodoma sarà distrutta, lui perderà tutti quei beni per cui aveva sofferto rimanendo in Sodoma. Lui perderà anche sua moglie. In un colpo solo, lui perderà tutto quello per cui aveva scelto di vivere a Sodoma in mezzo al peccato, per cui era stata a tormentarsi la sua anima, per non perderlo. lo perderà in un colpo solo. Abramo, che fu tentato, come abbiamo visto, dal re di Sodoma con grandi ricchezze, rifiutò decisamente, abbiamo visto. Non solo, lui in quell'occasione pagò la decima a Melchisedec, che la Bibbia definisce sacerdote del Dio Altissimo. Abramo poteva prendere, scelse di dare. Quindi, riepilogando, siamo di fronte a due credenti che hanno differenti nature. Abramo è un credente spirituale che, pur con alcune cadute, cerca di vivere una vita nella volontà di Dio. Lotto, invece, è un credente carnale che vive la sua vita basata sui suoi desideri, sui desideri della sua carne. Chiaramente queste due nature le portano a scelte differenti. Il primo, Abramo, sceglie secondo la fede, quindi secondo i desideri di Dio. Lot sceglie secondo la carne, quindi secondo i suoi desideri. Chiaramente le scelte diverse portano a risultati differenti. Abramo sarà grandemente benedetto, lui diventerà ancora più ricco. Lot, dopo aver vissuto una vita non felice, lui è stato quasi tutta la sua vita a tormentarsi dentro Sodoma, vedendo il peccato. Lui alla fine perderà tutto, finirà la sua vita vivendo in una caverna. Anche oggi ci sono credenti spirituali che a fine hanno scelto la fede, che cercano di vivere con Dio e per Dio, e credenti carnali che vivono secondo i loro desideri, che pur conoscendo la gravità del peccato agli occhi di Dio, pur sapendo che il Signore vuole essere il re nei nostri cuori, mettono al primo posto della loro vita il loro benessere materiale, il loro piacere, i loro desideri. E se i loro desideri li portano, non dico a peccare, anche se questo può succedere, ma a dover vivere come Lot in mezzo al peccato, magari tormentandosi come lui l'anima per questo, ma come Lot non volendo allontanarsi per paura di perdere qualche beneficio che hanno. Poco importa. Loro magari stanno pensando, vabbè, ma Dio capirà questo, l'ho fatto a fin di bene, il mio. Sì, certo, Dio può perdonare, può e sa perdonare. Se sei un credente, se ha posto la fede in Gesù per la tua salvezza, non la perderai la salvezza. Ma ci sarà un giorno in cui comparirai davanti al tribunale di Cristo, in cui dovrai rendere conto di come hai vissuto la tua vita da credente. E quello sarà un brutto giorno per te, se sei un credente carnale. Perché quel giorno dovrai rendere conto di tutte le cose che hai fatto. Quelle cose che magari sei riuscito a nascondere a chi ti stava attorno. Non potrai nasconderle a Gesù. Non potrà nascondere a chi le sa prima che tu le compia. E non c'è nessun piacere, nessun bene materiale che possa compensare la vergogna che proverà quel giorno chi non avrà vissuto una vita secondo la volontà di Dio. Quando Gesù ti chiederà perché hai fatto questo. Lascia perdere i tuoi desideri, cerca di vivere secondo la volontà di Dio. Il messaggio finisce qui. Ma non finisce qui, perché anche tra credenti spirituali ci sono due grandi divisioni. Ci sono i credenti passivi e i credenti attivi. I credenti passivi sono quelli che vanno in chiesa tutte le domeniche, che leggono la Bibbia tutti i giorni magari, che sì, vivono una vita spirituale ma poi si fermano lì. I credenti attivi sono quelli che, oltre a fare tutte queste cose, cercano di fare qualcosa di utile per la Chiesa, per l'opera. Non serve fare una cosa eccezionale, basta fare qualcosa. Per essere un credente attivo basta fare qualcosa. Ora, la prima attività che viene in mente è evangelizzare. E la prima cosa che viene in mente riguarda ciò che dovrebbe fare un credente attivo. Gesù lo ha detto in maniera chiara, è in tutti i Vangeli, nel Libro degli Atti. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, Matteo 28,19. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, Marco 16,15. Luca 24, 48, voi siete testimoni di queste cose. Giovanni 20, 21, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Atti 1, 8, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ma oltre a evangelizzare ci sono altre cose che puoi fare. Evangelizzare è un dono, non tutti lo possiedono. Non tutti sono come Lorenzo, purtroppo. Ma ci sono cose che puoi fare senza aver bisogno di doni. Invitare qualcuno in chiesa non hai bisogno di un dono per farlo. Ma ci sono mille altre cose che puoi fare nella chiesa e per la chiesa. Non te sto neanche a dire, trovali da te. Essere credenti spirituali passivi è sicuramente meglio che essere credenti carnali, perché un credente carnale può fare dei danni. Chi vede un credente carnale vivere una vita non secondo la volontà di Dio, ma secondo la sua carne, non sarà sicuramente tentato di avvicinarsi a Cristo a causa del credente. Sarà allontanato da Cristo a causa di un credente. Non vedrà la differenza che c'è tra essere cristiani e essere del mondo. Un credente spirituale passivo almeno non fa questo danno. Ma pensate un attimo a una partita di calcio. In partita di calcio c'è uno stadio, ci sono giocatori in campo che giocano, ci sono tifosi. I tifosi sono più dei giocatori. Ora, i tifosi hanno la loro utilità, vero? Perché servono a incoraggiare i giocatori. Il giocatore si impegna perché ci sono i tifosi fuori, il pubblico. Lui si impegna un po' di più sicuramente quando c'è il pubblico. Ma c'è un problema. Se quel giorno allo stadio ci sono solo i giocatori in campo, la partita si può giocare. Se quel giorno allo stadio ci sono 3, 4, 500 mila persone, lo stadio è pieno da tutte le parti, non c'è nessun giocatore, non si gioca la partita. Non importa quanti tifosi ci sono, i giocatori sono più importanti. Lo stesso discorso vale per una chiesa. Se in una chiesa ci sono solo credenti attivi, la chiesa andrà avanti, crescerà sia numericamente che spiritualmente. Ma se ci sono solo credenti passivi, la Chiesa morirà in poco tempo. Immaginate questa sala, piena zeppa. Queste sono 200-300 persone, forse di più. Gente da tutte parti, seduta in piedi, la porta aperta, dobbiamo aprire le porte di fuori, è tutto pieno. Al piano non c'è nessuno. Non si può suonare. Cantiamo senza musica? No, ma nessuno ha messo i libri sulle sedie, no? Sappiamo come fare, il proiettore è spento. Vabbè, ascoltiamo il messaggio, non c'è nessuno che predica. Nessuno ha pulito per terra. Nessuno ha pulito il bagno, c'è cattivo odore. Cosa fanno tutte queste persone sedute, senza poter cantare inni, senza poter ascoltare un messaggio in mezzo al sudicio, guardandosi negli occhi, cosa fanno? Quante volte pensate che torneranno? Se non ci sono credenti attivi, la Chiesa muore. Oggi io ti dico una cosa, che se non sei un credente puoi chiaramente rimediare subito. Noi possiamo farti vedere, ci sono molte persone che possono farlo qui dentro, dalla Bibbia, come puoi fare per diventare un credente. Il tuo bisogno di essere un credente. Se sei un credente carnale puoi rimediare lo stesso, subito, smettendo di vivere secondo i tuoi desideri e tornando al Signore con umiltà, come faceva Abramo. Ma se sei un credente spirituale, oggi è il giorno che devi decidere se essere un credente passivo o un credente attivo. Nella Bibbia ci sono molti esempi di credenti attivi, ci sono i 12 apostoli, Paolo, Barnaba, Filippo, Stefano, Aquila, Priscilla, Apollo, un sacco di gente, tanti altri, non ci fa neanche a nominarli. Credenti passivi, quasi niente. Ce n'è uno particolare, In Atti capitolo 9 si chiama Anania. Guardate cosa dice Dio ad Anania in Atti capitolo 9, versetti 10 e 11. Ora, a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. E gli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e recati nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Alzati, recati e cerca. È una chiara spinta per un credente passivo come era Anania a diventare un credente attivo. Cosa fai lì seduto? Vai a fare qualcosa. Il piano di Dio per la tua vita, per la nostra vita, è diviso in tre parti. Dio vuole che tu sia un credente, primo punto. Dio vuole che tu diventi un credente spirituale. Dio vuole che tu diventi un credente spirituale attivo. Ora, se sei un credente, Dio è già soddisfatto. La sua cosa, la cosa che più desidera è che tutti vengano al ravvedimento. Primo Timoteo capitolo 2, versetti 3 e 4 dicono: infatti questo è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Quindi Dio è soddisfatto se sei un credente, ma se sei o se diventi un credente spirituale, Dio sarà ancora più soddisfatto e sarai più soddisfatto anche te. Prima Pietro capitolo 2 versetto 5 dice: anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi sarà soddisfatto Dio, sarà soddisfatto anche te, perché Primo Corinzi 2,15 dice: ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Ma se oltre a essere credente spirituale sei o diventi un credente attivo, sarà soddisfatto Dio, sarai soddisfatto te e saranno soddisfatti molti altri. Okay. Frank.